Sul sito istituzionale della Polizia Postale ho trovato un decalogo con una serie di regole sull'uso sicuro del telefonino da parte dei minori. E, le ho trovate interessanti, soprattutto capaci di sollevare qualche spunto di discussione utile, perché intanto sono esplicitamente correlate al telefonino, mentre altre regole che abbiamo visto che erano sul sito della Polizia Postale erano più correlate all'uso delle tecnologie, no? In senso lato, all'uso del computer. E poi perché alcune indicazioni, spesso di buon senso, che vengono date dalla Polizia Postale ci permettono di riflettere a voce alta su alcuni punti particolari. Allora, vediamo un attimo queste regole sull'uso sicuro del telefonino di tuo figlio, c'è scritto sul sito. Beh, la prima, già interessante, è il far comprendere ai minori che cioè hanno soltanto il nome di telefonino, non siamo più in presenza di telefonini, ma oggi la potenza del telefonino è quella di un mezzo di comunicazione che richiede una cautela analoga a quella di un personal computer. È vero che si possono scegliere dei modelli semplici, modelli che ne so, senza telecamera, senza fotocamera, però sappiamo anche bene che anche i bambini, anche i minori vogliono degli smartphone che hanno le caratteristiche simili a quelle che hanno i loro colleghi, i loro compagni di studio. Di conseguenza, molto spesso il minore si trova in mano un dispositivo che è ben più potente dei primi computer o dei computer che noi utilizzavamo alla loro età. Di conseguenza, la prima informazione che andrebbe veicolata è far comprendere che se uno quando utilizza un computer, quando si collega a internet, adotta determinate cautele, che sono quelle che abbiamo già visto in un altro podcast, beh, le stesse cautele a questo punto le deve adottare anche quando usa un telefonino, perché alla fine il telefonino ormai per parlare, cioè per comunicazioni vocali non è praticamente più utilizzato. Si usa per navigare, per messaggistica, per note vocali, ma non è più un telefono in senso tradizionale. Quindi, primo approccio, far capire che lo strumento che viene consegnato è un computer fatto e finito e ha la stessa potenza e di conseguenza richiede la stessa cautela. Seconda regola che andrebbe veicolata è che nel momento in cui il dispositivo che viene fornito al minore è capace di fare fotografie e riprese video, soprattutto se queste fotografie e riprese video riguardano terzi, si apre un problema giuridico, cioè cominciare a spiegare che le riprese e le fotografie effettuate col telefonino sono disciplinate dal nostro ordinamento per proteggere l'immagine, i dati personali o i diritti delle persone che sono riprese e quindi magari fare un cenno alla protezione dell'immagine, alla protezione della privacy delle persone, e questo può riguardare sia la propria privacy, cioè gli autoscatti, le fotografie, i selfie che vengono fatti in determinati contesti, ma soprattutto è interessante la ripresa di soggetti terzi. Questo si applica secondo me anche per, scusate se divago un attimo, però coi droni ad esempio, no? Anche il comprendere che anche il drone, che comunque è una videocamera, una fotocamera con le ali, può mettere a repentaglio il dato e i dati di terze persone. Quindi, lo spiegare che non è un mondo libero dove uno può tranquillamente fotografare e pubblicare chiunque tu uno possa incontrare per strada, amici, non amici, eventi anche imbarazzanti e pubblicarli sui social, è un ottimo punto di partenza. Perché il telefonino, insomma, vista anche la sua potenza, può essere considerato una vera e propria arma in mano a chi insomma non ne faccia un utilizzo corretto. Terza regola, il telefonino può consentire l'accesso a chat, a forum, a luoghi dove si dialoga con altre persone. Ecco, nel momento in cui si entra in un luogo, in una chat, in un forum, in una community dove si dialoga con altre persone, dove ci si relaziona con altre persone, è bene chiarire che ci sono sia degli aspetti di sicurezza che degli aspetti di netiquette, si chiamava una volta, cioè di modo di comportarsi. Beh, gli aspetti di sicurezza sono le classiche indicazioni che spiegano che là fuori è un brutto mondo, che ci possono essere degli incontri di persone travisate o che dicono di essere determinati soggetti, ma poi sono altri, però anche questo l'abbiamo già visto in un altro podcast. È interessante il con determinati soggetti non ti devi solo preoccupare di possibili offese, tentativi di adescamento, di contatti inopportuni, ma anche di entrare in un contesto dove è richiesto un certo comportamento e un certo linguaggio, anche col telefonino. E questo è interessante perché molto spesso quando si entra in determinati contesti, community o chat, tendono anche i minori a cambiare il loro approccio di dialogo, di termini usati e anche di aggressività a volte. Quindi entri in una community con delle regole dove ti devi cautelare, ma devi anche adottare tu dei comportamenti che siano corretti. Un'altra regola un po' più tecnica riguarda ovviamente la SIM, e le eventuali truffe correlate a ricariche o altro, quindi il tenere monitorata la ricarica della SIM o il tipo di contratto fatto può servire anche a prevenire, non tanto per finalità di controllo, ma può servire a prevenire determinate che sono ancora diffuse. Lo so che erano molto più diffuse 10 anni fa, ma dei tentativi di truffa o di accesso al computer per garantire al telefono per garantire delle tariffazioni maggiorate o per prosciugare, diciamo, il credito di quel determinato telefono. È importante dire ai minori che anche il telefonino, lo smartphone, ha dei codici identificativi e quindi spiegare non soltanto i dati identificativi della SIM e anche dell'hardware, cioè del telefono in sé, la funzione del PIN, ma anche il PUC con la possibilità di accedere al telefono nel caso il PIN sia modificato e il codice IMEI, cioè far capire che comunque il telefonino è un dispositivo, lo smartphone è un dispositivo che porta con sé determinati identificativi che possono in alcuni contesti diventare molto utili. Un'altra regola importante prima di dare un telefonino a un bambino o a un minore è di descrivergli in maniera molto rapida il mondo delle truffe e quindi o delle frodi, e in particolare spiegare che anche su quel dispositivo possono arrivare SMS o MMS che promettono delle ricariche, che fanno vincere dei premi, che promettono degli sconti, che promettono dei giga illimitati e che anche via Messenger o via WhatsApp possono arrivare dei tentativi di frode. È molto interessante questo aspetto perché, vabbè, da un lato si toglie un po' il mito, no, anche al bambino magari, di un luogo incantato un po', però dall'altro è un approccio basato sul realismo, cioè far comprendere che queste attività di tentativi di frode sono fatti talmente ad ampio respiro e inviando milioni di messaggi, di mail che incidentalmente coinvolgono tutti quanti, compresi i bambini che si sono appena collegati. Non voglio dire che di illustrare il mondo della rete come un mondo pericoloso, diciamo ex se, cioè così, però di far capire che la connessione porta inevitabilmente alla possibilità di contatti da parte di soggetti che non hanno buone intenzioni. Lo stesso può riguardare, soprattutto in quest'ultimo periodo, le telefonate provenienti da numeri stranieri, da numeri sconosciuti, il problema delle telefonate mute. Questo può essere un tentativo non solo di adescamento come era in passato, ma anche un tentativo di frode e o di profilazione. Quindi spiegare che cercare di descrivere un attimo in sintesi quali sono le possibili tipologie di attacco al dispositivo. Infine, l'ultima regola, forse quella un po' più delicata, è il problema dell'autoproduzione di fotografie o di video, cioè dell'istinto spesso, dell'abitudine di diffondere foto, filmati non appena si entra in una determinata comunità. E determinata comunità intendo anche dal gruppo di WhatsApp degli amici fino a comunità con sconosciuti che vengono frequentate in rete. Qui si potrebbe giocare su due aspetti, secondo me, importanti. Beh, il primo aspetto è la permanenza di questi dati, cioè far comprendere che non si può tornare indietro, cioè che una volta che è stato diffuso una fotografia o un video in un determinato contesto tramite gli screenshot o la possibilità di salvare determinate informazioni, non si può rimediare a quello che è stato fatto. Già questo potrebbe essere un primo approccio. E il secondo approccio potrebbe essere quello di far comprendere l'idea di viralità, cioè del fatto che non solo rimane l'informazione o la foto, ma prende vita e improvvisamente viene diffusa a una rete di contatti e a un numero di persone che è impensabile in molti casi. Quindi far capire che c'è questo misto di amplificazione e viralità della foto, del video nostro che viene scattato, e quindi l'idea di un'esposizione al pubblico, diciamo, su larga scala, e al fatto che non possa più essere rimosso il contenuto, di solito sono due fattori che possono fare leva, possono suggestionare e quindi alzare la cautela. Quindi ricapitolando un attimo, sul sito della Polizia Postale trovate un bel documento, un bel decalogo sull'uso sicuro del telefonino dei bambini. Tendenzialmente ripercorre sia gli aspetti un po' più tecnici che di comportamento che di pura cyber security o sicurezza informatica. Secondo me gli aspetti più interessanti sono quelli culturali, cioè lo spiegare i pregi e i limiti del telefonino, spiegare che è un mezzo, il più potente mezzo di comunicazione che sia mai stato sviluppato, che è diventato anche, che fa parte ormai della vita stessa delle persone, che però è un computer allo stesso tempo e quindi che non deve essere preso sotto gamba e sottovalutato. Spiegare il problema della privacy e della protezione dei dati delle altre persone che vengono riprese, ma anche della propria e della diffusione di informazioni o aspetti, diciamo, aspetti intimi. Spiegare il fatto che il telefono può consentire di entrare in una community di persone, quindi dobbiamo adattare il nostro comportamento e il nostro carattere spesso anche e le nostre cautele a delle nuove community. Spiegare che il telefonino dal punto di vista tecnologico ha delle caratteristiche fisse che possono permettere di identificarlo, di intervenire, far capire insomma le componenti, no? La SIM, il codice email, l'identificativo, l'importanza del PIN, cioè presentarlo anche, non consegnare il telefonino senza istruzioni, cioè preso dalla scatola e dato, ma consegnarlo dando anche delle nozioni tecniche che lo fanno vedere magari in un'altra ottica, in qualcosa di un po' più articolato. Infine, alzare un po' le difese del minore non appena gli viene dato il telefono nei confronti degli innumerevoli tentativi di frode che sicuramente riceverà e che mese dopo mese sono sempre più sofisticati, quindi passeranno probabilmente e passano anche dai metodi di comunicazione o dalle community frequentate dal minore che riceve il telefonino. Queste sono indicazioni molto sintetiche che però secondo me valeva la pena commentare, sperando che vi possa essere utile in qualche modo questo ragionamento. Vi saluto e ci sentiamo nel prossimo podcast.